poi alcuni giorni, 5 giorni sulla una specie di campo Bibbia sulla sulla figura dell'orante nei salmi. Chi vuole maggiori informazioni vada sul sito gesuitibari.it oppure poi può chiedere anche a me. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, la volta scorsa ci eravamo fermati al capitolo 17, se non sbaglio, alla battaglia con Amalek, e allora questa mattina andiamo al 19, nel 18 c'è l'incontro di Mosè con Jetro, suo suocero, però noi sappiamo necessariamente, perché noi abbiamo ancora questo incontro e poi quello di maggio, allora naturalmente leggeremo alcuni brani. Allora, capitolo 19. Al terzo mese dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. E spero che poi leggendo, non solo con me, ma anche per conto vostro o in altre occasioni nell'Antico Testamento, ci stiamo familiarizzando, in qualche modo anche gustando questa modalità narrativa tipica dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo in qualche modo, e della cosiddetta ripetizione duale. Avete notato che qui in pratica si va avanti ripetendo, no? Si dice arrivarono al deserto del Sinai, levate le tende del Sinai, giunsero al deserto del Sinai di nuovo, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al Signore, cioè una ripetizione che però va avanti, non è la, è la ripetizione, si ripeto, deserto, deserto, dove si accamparono davanti al Signore. Quindi è un modo di ripetere portando avanti, si ripetono le cose, però la seconda volta si fa sempre un passo avanti, no? Un po' come ecco, intanto questo fatto della ripetizione profondamente dice che una volta sola non basta, cioè il Signore ci dice una cosa, ma dall'altra parte l'esperienza di Israele, l'esperienza nostra è che immediatamente c'è un non ascolto, le nostre orecchie sono... Abbiamo problemi di orecchie, di udito fondamentalmente, però dall'altra parte c'è la ripetizione, il Signore che nella sua fedeltà ripete portandoci avanti. E allora Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai gli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquile. E vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare per tutti i popoli, mia infatti e tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai in vesti. Figurativamente non abbiamo la lavagna, però con l'immaginazione dobbiamo pensare anche alla, a questa piana dove il popolo si accampa, e al monte, sul il monte, i monti sono sempre stati in tutte le tradizioni religiose, pensate anche all'induismo, no, altre tradizioni, sul monte c'è in qualche modo l'esperienza di Dio, l'uomo sente che per incontrare Dio deve salire, no? E dall'altra parte c'è un mistero di Dio che affascina, per cui l'uomo si sente attratto a salire, no? Allora c'è il monte e c'è il popolo e c'è Mosè che è l'intermediario, no? Colui che appunto sale, il popolo rimane lì, e Mosè sale, ascolta le parole e poi torna e le dice al popolo. E colui che è il pontefice, che noi lo utilizziamo per il Papa, no? Pontefice Massimo, pontefice è colui che fa ponte. No? Facitore di ponte, facitore di ponti, il pontefice massimo per eccellenza per noi cristiani è il Signore Gesù, perché lui ha fatto ponte tra il mistero di Dio e noi uomini, essendo tutto dalla nostra parte e tutto dalla parte di Dio. E allora ecco, il Signore dice va e dia agli israeliti che innanzitutto di fare memoria. Voi avete visto ciò che ho fatto in Egitto, come ho sollevato voi sulla didattica e vi ho fatti uscire, vi ho fatti venire fino a me. E uscire per la redenzione, l'uscita dall'Egitto e dalla terra di schiavitù, la liberazione è legata a un'entrata in redenzione. L'uscita non è semplicemente l'uscita, l'uscita è per la vita delle relazioni. Così quando noi nasciamo, veniamo alla vita in relazioni, no? E per scoprire che è proprio in quella della vita. Quindi vi ho fatto venire fino a me. Perché la vera liberazione è entrare in relazione. La vita è nelle relazioni. E allora il Signore, la prima parola è di far memoria, è importante nella nostra fede, è importante nella vita la memoria, perché poi con gli anni cominciamo ad avere dei colpi fisiologici, però più profondamente la dimenticanza è una malattia spirituale. Nella tradizione greca cristiana il peccato è dimenticato. Allora in qualche modo è la memoria, no? Se volete, quello che stiamo per celebrare oggi, siamo nell'inizio della settimana santa, è un'ennesima memoria, far memoria di quello che in modo particolare durante questa settimana ricorderemo celebrando, faremo memoria attualizzata, memoria vivente, per dire che noi viviamo di memoria. Di quello che il Signore ha fatto ed è operante fino a noi. E io, quindi vi ho fatti venire su all'Aquila, no? Già qualche altra volta l'avevamo accennato con qualcuno, gli antichi pensavano che l'Aquila fosse l'uccello che volasse più in alto di tutti. Una amica poi è andata a vedere su internet, eccetera, e sembra che non sia vero, cioè sembra che siano altri uccelli più alti, non è riuscita a capire quali. E non me l'ha detto. Comunque di fatto praticamente l'Aquila era quello che non si pensava più in alto, e per cui vi ho sollevato i suoni d'Aquila significa che nessuna freccia, no, è stata capace di colpirvi, vi ho liberati con una forza che non teme nessuno, cioè che non ha paura di nessuno, perché è così alta che per quanto gli arcieri, no, possono essere potenti, dell'esercito più potente del momento, che era quello egiziano, non può toccarvi. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete un popolo, se darete ascolto. È interessante, no? Potete non dare ascolto, cioè se vorrete dare ascolto. Allora, è sempre bello sottolineare che il Signore ha liberato, gratuitamente, ha fatto venire fuori dall'Egitto, e un popolo che è stato liberato dice: se vorrete entrare in alleanza con me. Cioè l'entrata in relazione è la vita, e la vita è nell'amore, può essere fatto solo nella libertà. Non si può costringere l'altro a entrare in relazione. Non si può costringere l'altro a voler vivere. Cioè nel senso che noi sperimentiamo a volte dentro noi stessi, perché non siamo diversi dagli altri, a volte drammaticamente in tante persone che magari conosciamo, che la volontà di morte è più forte della volontà di vita. E noi possiamo aiutarli, e tentiamo di aiutarli, e tentiamo di parlarli, eccetera, ma ci rendiamo anche conto che fino in fondo il cuore non cerchiamo. Allora il Signore dice: se vorrete, io spero che voi vogliate, o vi ho liberati, no? E vi ho messo in condizione di volere liberamente, perché vedete, anche questo è bellissimo, no? Cioè Signore ci dà la dignità di poter scegliere liberamente. Cioè il Signore non è andato in Egitto e gli ha detto: vi rendete conto di come state? Beh, state messi male. Se fate un contratto con me, cioè se entrate in alleanza con me, io avvio i lavori per farvi che fuori dal sovrano. No? Cioè manderò qualcuno bravo, un geometra bravo, eccetera, un certo Mosè, e faremo dei lavori per farvi venire fuori. Però prima firmate e poi avvio i lavori, poi comincio a investire. No, 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 il Signore ha investito, si è giocato gratuitamente. Anzi, per mettere l'altro in condizione che il Signore non cerca schiavi. Il Signore non cerca schiavi. Guardate che tante volte, anche nella vita cristiana, per alcuni è una vita quasi da schiavi. Cioè nel senso che, no, che guardiamo gli altri che non lo sono, qualche volta con un po' di invidia, no? Come dire, loro si sono liberati da questa sovrastruttura religiosa, la domenica se ne vanno in giro, si fanno a fare la mangiata, si alzano quando vogliono, io devo alzarsi perché c'è l'incontro delle cose, perché fa, capito? Loro si divertono, fanno quello che vogliono, no? Noi no, perché abbiamo incontrato l'amore. Cioè, con un certo risentimento anche nei confronti di Dio, no? Dio, ma proprio non è che mi ho capitato, cioè voglio dire, potevo stare, potevi lasciarmi in pace, me ne sarei goduta, me ne sarei fatto i fatti miei, no? Cioè, per cui certi cristiani vivono la loro fede come una delle peggiori sciagure che gli sia capitato, per cui non si ha il coraggio di dire senti, basta. Non voglio più, no, perché poi ormai sono adesso una persona, ma gli amici sono quelli, ormai no, cioè poi e poi un'abitudine andare a messa, no? Se non vado a messa poi non è domenica, no? Cioè così. No, no, il Signore non cerca schiavi, non vuole schiavi. Il Signore cerca partner liberi. Allora è molto bello che l'alleanza non viene stipulata in Egitto, sai, quando loro sono schiavi e in qualche modo come dire, no? Certo, ma con una condizione, è importante che mi dica fuori di qua. No, 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 il Signore tira fuori di là, perché a persone libere, o almeno che hanno cominciato a sperimentare la libertà e che sono anche nella possibilità di dire, Signore, Signore, non ci hai chiesto niente dall'Egitto, per cui grazie, arrivederci, se vorrete. Guardate che veramente, no, la dinamica dell'amore ci spaventa per la sua esigenza di libertà. Ci chiama a essere, ci chiama a rispondere, liberamente, se vorrete. E allora se vorrete, appunto, custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare, mia infatti tutta la terra. Qui ricordate che questa stranezza linguistica, cioè nel senso che mia proprietà fra tutti i popoli perché mia è tutta la terra, mia proprietà particolare fra tutti i popoli perché mia è tutta la terra, non dice che senso ha. Se tu hai già tutta la terra, che cosa significa proprietà particolare? Proprietà particolare, segulla in ebraico, vuol dire il tesoro della corona, cioè no, quindi il re è padrone di tutto il suo regno, però come dire, al suo tesoro particolare, no? Cioè quello che gli sta a cuore, quello che no, ogni mattina si fa vedere, si fa contemplare, no? Perché è proprio quello che più gli sta a cuore, tutta la terra è sua. Allora, come dire, sperimentare un amore personale. Il Signore ama ciascuno e tutti. Ciascuno e tutti. noi facciamo fatica a mettere particolare e universale insieme, no? Tant'è vero che poi tante volte ci si scontra, no? Cioè, considerando, per dire, l'amore universale è maggiore dell'amore particolare, per cui allora i religiosi che non amano nessuno in particolare, se poi non è vero, ma almeno così si dice, dovrebbero amare tutti quanti in maniera universale, allo stesso modo, e di più rispetto a voi sposati che stai nel particolare, però è limitato, no? Cioè, noi mettiamo sempre in contrapposizione queste cose, no? E, no, l'amore di Dio è un amore particolare e per tutti, cioè dove si fa l'esperienza di essere stati amati in una maniera unica e scoprirsi fratelli di altri che hanno sperimentato a loro volta l'essere stati amati in una maniera unica. Come questo sta insieme è solo di Dio, è solo di Dio. E allora il ecco una e poi dice un regno di sacerdoti, un regno, una nazione santa e un regno di sacerdoti, no? Poi noi non ci viene tanto detto, cioè non lo approfondiamo tantissimo, la nostra dimensione sacerdotale in forza del battesimo, no? C'è una dimensione sacerdotale di tutto il popolo cristiano. L'Eucaristia è celebrata dalla comunità cristiana presieduta da un ministro ordinato. Ma il soggetto dell'Eucaristia che celebra in Cristo è la comunità cristiana. Cioè siamo tutti noi una comunità presieduta, ma una comunità. Quindi c'è una dimensione sacerdotale che, attenzione, non è solo nella, certamente si esplica, si celebra nell'Eucaristia, nella celebrazione eucaristica, ma come sappiamo l'Eucaristia è il, come dire, la celebrazione di una vita sacerdotale. Una vita sacerdotale sta nell'offerta, dato che il sacerdote offre a Dio, nell'offerta a Dio del nostro quotidiano. Le nostre arrabbiature, le nostre lamentele, delle nostre gioie, delle nostre fatiche, dei nostri dolori, no? Che nostro è di chi ci sta accanto, no? Nostro è di chi ci sta accanto. La comunità cristiana come degli uomini e delle donne che presentano a Dio il mondo. Il mondo. Di questa nazione santa. Più avanti Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Ecco, vedete sempre Mosè che riferisce a Dio, cioè, questo che si fa. Il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te. Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: vada dal popolo e santificalo oggi e domani, lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un limite tutto attorno dicendo: guardatevi da salire sul monte e da toccare il valle, chiunque toccherà il monte sarà messo a morte, nessuna mano però dovrà toccare costui, dovrà essere lapidato, colpito con tiro di arco, animale o uomo non dovrà sopravvivere, solo quando suonerà il corno essi potranno salire sul monte. Mosè scese dal monte verso il popolo e gli fece santificare il popolo ed essi lavorarono le loro vesti. Poi disse al popolo: siate pronti per il terzo giorno, non unitevi a donna. Allora naturalmente dobbiamo decodificare, non lasciatevi così, no, da questo fatto della dilazione, dell'essere messi a morte. Il problema è in questa alleanza avere a che fare con la santità di Dio. Dio è santo, Anzi, come noi anche lo cantiamo prendendo Isaia, santo, santo, santo. Dice tre volte santo, no? Nel significa dire l'assolutezza della santità. E avere a che fare col santo è difficile, perché avere a che fare con uno che è perfetto nella relazione. Perché la santità, che per noi è essenzialmente perfezione morale, no? Cioè chi è bravo fino in fondo, no? O almeno pensiamo, cioè sapete quelle persone che magari anche girano nelle chiese e che sono sempre molto devote, no? Cioè con le mani giunte, che stanno sempre col sorrisino, non ironico, ma di una certa benevolenza, almeno così appare, che non dice mai una parolaccia, che sono sempre lì e dice quello è santo, no? Quello è già santo, così, così. Allora, per la scrittura, Dio è perfetto nella fedeltà. Cioè, che il suo amore è perfetto. Come dice il Salmo 135, quel Salmo che prima la traduzione era perché eterna la sua misericordia, e nella nuova traduzione è perché il suo amore è per sempre. Perché quello che ci stupisce anche nel corso della nostra vita, e quando riusciamo a sperimentarlo, quando ci sono questi momenti di grazia, sperimentare che nonostante tutti i nostri fallimenti, tutte le nostre negatività, tutte le nostre fughe, c'è un amore di Dio che non viene meno. C'è un amore di Dio che tra l'altro alcune volte, per dire, anche nella confessione, anche il Cardinal Martini, dando alcune indicazioni su come confessarsi, lui diceva che la prima confessione, uno dovrebbe essere la confessio laudis, cioè confessare che la mia vita, non so come, Dio continua ad amare. Nonostante tutti i miei peccati, nonostante tutte le mie fughe, nonostante io sperimenti, no? In qualche modo una fedeltà di Dio alla mia vita. E in questo c'è la sua santità. In questo c'è la sua santità. Allora, in questa entrata in relazione col Santo, noi dobbiamo essere santificati. No? Santificati è un processo di santificazione. Perché? Perché noi nelle relazioni, fino in fondo, non ci sappiamo stare. Noi desideriamo, no? Desideriamo starci e tante volte, no? Anche quando con qualcuno in qualche momento gli diciamo io ci sarò, conta su di me. Però nel tempo ci stacchiamo, nel tempo non capiamo bene perché in certi momenti il nostro cuore, che pure, no, verso anche le persone più care, in certi momenti pulsa di così tanto sentimento, in altri momenti è una roccia, no? E ci stupiamo della nostra distanza dall'altro, no? Quello è il problema nostro. Noi, la nostra non santità sta nella nostra incapacità di esserci pienamente in rapporto. E allora il Signore deve, perché vuole farci santi, vuole renderci capaci di amare in relazione, di essere nelle relazioni. Allora dice a Mosè, comincia a farli preparare. E fra l'altro fissa un limite che loro non dovranno superare. E chi lo supererà sarà messo a morte. Ora, decodifichiamo questa cosa, Cioè, nel senso che fissare un limite significa rendersi conto che in una relazione tu verso l'altro non puoi andare così. Perché poi, tra l'altro, noi non sapendo vivere in relazione, noi siamo spinti dal voler possedere l'altro, dal voler mangiare l'altro, dal voler assorbire l'altro. Nella nostra paura, tante volte noi all'altro, no, ci dovremmo prendere così e non lasciarlo andare, cioè stringerlo e possederlo, e così lo distruggiamo. Come sappiamo bene, le patologie che a volte ci sono nelle relazioni sono proprio quelle di possesso, di non libertà, non soltanto nelle famiglie, ma a volte anche nelle amicizie, no? Per cui uno tende a voler possedere l'altro, no? Ti regalo la mia foto così ti ricordi di me, no? Cioè della serie, perché se non te la regalo so che poi tu mi dimentichi, no? Ti regalo queste cose, così tu ti ricorderai. No? Allora il limite è che perché una relazione sia vera bisogna lasciare spazio all'altro, cioè essere consci che io fino in fondo nel suo cuore non entro, io con l'altro ci devo parlare, devo fare la fatica di superare i suoi silenzi, di tentare di superare i suoi silenzi, perché già la frase di superare i suoi silenzi dice io posso farlo, ma io potrei anche, cioè se l'altro non me lo permette, io non lo posso fare. Cioè, e chi non fa questo muore. Muore perché distrugge se stesso nella relazione, distruggendo l'altro anche, no? Distrugge se stesso nella relazione. Allora una relazione è vera se c'è un'alterità. E guardate che questo anche nei confronti di Dio, Ci sono alcune persone devote, mio Gesù caro, mio, diciamocelo in maniera romantica, che dica tu, che dica tu, il tuo Gesù. Gesù non è di nessuno, perché non è un oggetto, semplicemente perché non è un oggetto, è una persona. E allora, dice appunto il Signore, pone un limite. Il terzo giorno sul far del mattino vi furono stuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso dal timore. Vedete, tra l'altro, il Signore vuole andare incontro al popolo, però la santità di Dio rispetto alla nostra infedeltà spaventa. Per cui il popolo viene scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio e si stettero in piedi le falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore del fuoco e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Probabilmente, se questo episodio ha qualcosa di storico, ma voi sapete che ci sono tutte le ipotesi, eccetera, eccetera, era un vulcano, no? O qualcosa naturalmente da cui veniva. E il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava a Dio e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte. E il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì. Il Signore disse a Mosè: scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino, altrimenti il Signore si avventerà contro di loro. Mosè disse al Signore: il popolo non può salire al monte Sinai perché tu stesso ci hai avvertito dicendo: delimita il monte e dichiara lo sacro. Il Signore gli disse: va, scendi, poi salirai tu e Aronne con te. Ma i sacerdoti e il popolo non si precipitano per salire verso il monte, altrimenti egli si avventerà contro di loro. Mosè scese verso il popolo e parlò loro. Il monte è sacro, Dio è sacro. Ed è bello allora pensare che noi siamo stati consacrati, messi con il sacro. E messi con il sacro significa appunto che, cioè che non possiamo mettere la mano così sull'altro. Cioè nel senso che c'è una distanza, c'è un'alterità. La consacrazione che è in quella dignità di persone libere che non sono asservibili, oggettivati, poi di fatto purtroppo per il nostro peccato noi lo facciamo, però è bello che la nostra consacrazione è la nostra dignità di persone libere, amate e capaci di amare, no? Cioè, purtroppo ancora, nonostante che c'è stato il concilio eccetera eccetera, ancora nella chiesa si fa il discorso dei consacrati e dei lasci, per cui appunto i preti e i suoni religiosi sono consacrati. E voi siete saci, mi piace per voi che vi toccavo, siete voluti sposarsi, partiamo. Però questo discorso non va. Non va perché la consacrazione non è una dignità, mi sono messo bene in testa, non io naturalmente, ma no, sono a, ho un abito a. No, no, la consacrazione fondamentale è che siamo stati liberati dall'essere servi per essere persone libere, capaci di relazioni libere. Poi anche questo è non soltanto noi, ma noi verso gli altri. Allora è bello perché anche questi cristiani come persone libere, no? Che nelle loro relazioni operano per la libertà. Aiutano a venire fuori da delle condizioni di schiavitù, che aiutano le persone a crescere in libertà. E allora Dio pronunciò tutte queste parole. Ora abbiamo il Decalogo. Dice: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno del sabato, in onore del Signore tuo Dio, non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, il mare, i 4 in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Allora, vedete il popolo scosso dal tremore? Cioè, come si fa a noi che siamo infedeli ad avvicinarci a colui che è fedele? Vedete, perché questo è il problema, no? Poter entrare in relazione. A noi che non sappiamo, che desideriamo, ma non sappiamo entrare in relazione. E allora vedete, il fedele, colui che è fedele per sempre, ci dà delle indicazioni per entrare in relazione. Questo testo, il Decalogo, che come sapete per gli ebrei non è i 10 comandamenti, ma le 10 parole, gli ebrei lo chiamano così, perché il comandamento, come sappiamo, per noi ha sempre lo sfondo di un comandamento, di uno che mi comanda, sì, ancora no, comandi, e il comandamento è qualcosa che impone. E normalmente, credo, andando in giro un po' da anni e spiegandogli un po' e facendo la domanda senza chiedere risposta per dignità degli altri, cioè nel senso di dire: vi ricordate i 10 comandamenti? Normalmente i volti no, hanno un po' di come dire, ma c'è qualcuno, e non è che poi ci sono, come dire, parole quotidiane, no? Un po' perché le consideriamo superate, noi siamo del nuovo, noi siamo dell'amore, non abbiamo bisogno che qualcuno ci dica, poi ci ricordiamo non uccidere, non rubare, non desiderare l'iPod, non so, qualcosa dell'altro, cioè, no, però normalmente tutti quanti non... più bravi arrivano 8, 9, i più bravissimi sono 10, ma sono bravissimi. E quindi noi li teniamo un po' così. Però questo è poi tra l'altro dei comandi, no? Cioè, tant'è vero che quando, forse questo ce lo siamo già detti, un'altra domanda di quelle che tentano di sondare, o almeno per far rendersi conto della nostra un po' confusione che ci portiamo dentro, è che mentre nell'ebraismo la corrente farisaica non significa necessariamente ipocrita, ma le persone religiose arrivarono già a codificare la Torah in 613 precetti, e quali sono i precetti di noi cristiani? Andare a messa la domenica. E poi? Ama, la cosa in maniera molto generica, no, invece gli ebrei, per non rimanere nel generico, questo è il problema, perché noi, come sappiamo bene, rimanere nel generico è pericoloso. Perché rimanere nel generico, per le addosso come vuoi, diciamocelo, abbiamo una certa età, non siamo più ragazzini, per cui ce lo possiamo dire. Quando eravamo ragazzini ci credevamo che ama, hai detto tutto, benissimo. Adesso la vita un po' di colpi ce l'ha dato. Per cui sappiamo bene che in questo ama può passare di tutto. Ama, allora bellissimo ama. Allora gli ebrei, per evitare il generico, ma il generico, attenzione, perché è problematico il generico? Perché puoi camminare su vie di morte, pensando di essere perfettamente cristiano. Perfettamente, poi ci sono tutti i peccatori, no? Cioè, però sostanzialmente non sono malati, no? In realtà, essere nella morte. Allora gli ebrei, per evitare questo, no? Vogliono il più possibile. Poi un'altra cosa è il legalismo. Certo, quella è un'altra deriva, no? Di proprio ogni cosa, quello è un'altra deriva, pensando che in questo modo sarà sicuro di aver regno di Dio. Questa è un'altra deriva. La cosa è che nell'amore io cerco la verità. Allora queste parole sono indicatrici di strade di verità. Non per guadagnarsi il paradiso, ma per camminare nella vita, per non ingannarsi, per non pensare di essere in relazione e invece stare a vivere nell'individualismo e nella morte. Quindi queste parole il Signore non le dà per se stesso, per non essere offeso. Sapete, anche questo, no? Un'altra, purtroppo, un'altra cosa. Il peccato come un'offesa a Dio. Sai, che Dio un po', no? Questo qua che si offende subito, no, ho offeso il Signore, no, tanto che il Signore non sarà che si dà tanto, poi no, perché poi, no, un tumore, una cosa, ce la manda sempre, no? No, cioè queste parole non sono per lui, per tenerlo contento, così tengo contento Dio. Queste parole sono per noi, per vivere, per non morire. Anzi, per non ingannarci, per non pensare di essere su strade di vita e in realtà essere su strade di morte. E allora vedete, no, velocemente, anche se poi non andiamo da nessuna parte perché la pioggia è arrivata, e quella che aspettavamo, perché che speravamo, che non scaricati. Siete stanchi? Posso parlare ancora un po'? E allora vedete, no? Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalle condizioni servile. Il primo comandamento non è un comandamento. Il primo comandamento è memoria. Di chi sono io e chi sei tu. Io sono colui che ti ha liberato e tu sei il popolo che è stato tirato fuori per la libertà. Quello che vi sto per dire è per camminare in questa libertà, per crescere e vivere in questa libertà. E allora non avete altri dei di fronte a me. Vedete, dire non farti idoli. Perché poi tra l'altro esiste solo il Dio della vita. Non esistono altri dei. E allora non farti assoluti. Nell'Esodo c'è Dio e c'è Faraone. c'è colui che opprime, c'è colui che rende schiavi. Allora non avere altri dei, non farti idolo, né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo e di quanto è poggiù sulla terra, eccetera, eccetera. Non ti prostrerai, non li servirai, perché io sono un Dio geloso. Non farti immagine, cioè non farti immagine vuol dire proprio questo, non chiudermi in immagini fatte da te. Attenzione che poi possono essere anche in qualcosa vere, no? Qualcosa, c'è qualche cosa di vero anche negli idoli, no? Ma la cosa qual è? Chiudere l'altro nell'esperienza che ho fatto di lui, per cui in qualche modo dire lui è così, lei è così, e ti sta nei limiti, no? Per cui io lo conosco, so com'è, non mi aspetto niente più di lui, no? Cioè allora questo in qualche modo è una violenza, perché fino in fondo nel nostro cuore l'altro non entra, non ci conosce. Allora non farti immagini, no? Cioè Dio, anzi di Dio, è quello che è conosciuto e allo stesso tempo Dio è di più. Nella teologia, vedete, noi siamo occidentali, e allora occidentali, che è una cosa buona, ha anche i suoi rischi, che noi vogliamo definire tutto. Le scienze, una volta si definì, oggi non più, no, almeno cioè il principio della falsificazione, cioè no, in qualche modo è vero, intanto che non potrà essere falsificato, però una volta era le scienze esatte in qualche modo, no? E così anche la teologia fino al concilio si poneva come scienza in qualche modo esatta, che diceva tutto di Dio. La teologia orientale, il massimo della teologia dopo aver tentato di dire qualcosa su Dio, è la teologia apofatica, cioè il silenzio, e dire io dico questo di Dio, il passo successivo qual è? Dio in più, perché un po' lo conosco per quello che lui si è rivelato a me, ma lui è più. E allora non farti perché io sono un Dio geloso, o un Dio appassionato, che punisce la colpa di padri e di figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano. Allora, intanto notate la disparità, no? Fino alla terza e quarta generazione punisce, fino a mille per quelli che mi amano. Già uno dice, Signore, non è giusto, no? So che è stato un incontro con Sabino che ha là, di voi su, che parlava di questo Dio cristiano che è un Dio ingiusto, no? E allora, intanto qui si parla di punizione, di per sé una traduzione dice che Dio visita la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, conosce un po', perché sapete il nostro male, come sappiamo, lo pagano anche gli altri. Lo pagano anche gli altri. È vero che da una parte le colpe dei padri ricadono sui figli, come poi i loro figli diventando padri. Ora noi crediamo anche che c'è una possibilità di riscatto, che non è sempre, no? Ma che ci siano delle conseguenze che poi passano. Cioè il nostro male non si ferma a noi. Il nostro male non si ferma a noi.
Il nostro bene.
Lo stesso è il nostro bene. Il nostro stesso è il nostro bene. E il bene è diffusivo. Passa. E così come anche il nostro male. Però questa cosa del poi tra l'altro del punire, se vogliamo rimanere anche la parola punire. E qui siamo, anche tutta la Bibbia, come sappiamo, è un cammino di rivelazione, dove noi crediamo che la pienezza della rivelazione di Dio, che si prepara, che si rivela già in questo cammino dell'Antico Testamento, sarà piena dove? In Gesù di Nazareth, che rivela un Dio che non punisce nessuno. Perché Gesù non ha mai punito nessuno. Attenzione, uno può scegliere il male e può scegliere la morte, questo sì, ma non come punizione di Dio. Gesù non ha mai punito nessuno. Guardate che questo concetto nella Chiesa, come naturalmente non è che tutti ci stanno, qualcuno dice no, ma questo è buonismo, cioè, voi trovate un passo nei Vangeli dove Gesù punisce qualcuno. Gesù usa le parole dei profeti, si dice ahimè a voi, guai a voi, sepolcri imbiancati, ma lo dice a persone vive che possano cogliere di essere morti e di uscire dalla vita. Sappiamo che le ultime parole di Gesù saranno chiedere al Padre, no, di perdonarlo. Gesù non ha mai punito nessuno. Quando diciamo che Dio punisce, stiamo dicendo una falsità. E nessuno ci autorizza, lo diciamo a partire da noi, ma non a partire da Dio. E poi un Dio geloso, che potrebbe risultarci un po' così, no? Cioè mettere la parola geloso accanto a Dio è un po' così, perché la gelosia naturalmente nelle nostre vicende umane a volte combina veramente grandi casini. La gelosia per Dio invece uno dovrebbe dire meno male che Dio non vuole spartirci con la morte. Meno male che Dio, no? Mentre noi uomini tante volte accettiamo di fare un po' e un po', il Signore no. E poi velocissimamente, non abbiamo il tempo, ma tra l'altro con diversi di voi l'avevamo già letto, questo brano, ma fa bene tornare, non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano, no? Mi piace ricordare, qualcuno lo sentì, ve l'ho già comunicato, come rispetto a questo, mi ricordo quando a 15-16 anni, frequentando qui i gesuiti, allora Vincenzo Sibiglio, ero un po' più grande, dovevo fare l'esame dell'esame di maturità, e allora, dato che c'era l'inglese, e allora Vincenzo mi dice, ma va lì, c'era padre Guida, non so se voi vi ricordate, no, che lui era stato missionario, no? Per cui io per un po' andai a fare un po' di inglese con padre Guida, lì al santuario. Allora mi ricordo che pure le prime volte che andavo, mentre poi lo attendevo, c'era la biblioteca del santuario, no? Con tutti questi libri che naturalmente incutevano anche un po' di, no, perché questi libri del 700, dell'800, era una biblioteca che poi è quella che sta qui sotto adesso, no? Di un certo valore, cioè. Per cui io mi guardavo tutti questi libri che mi incutevano un certo, no? E allora poi c'era una sezione di libri più recenti, colorati in maniera più viva, per cui vedo un libro bianco, rosso e verde, no? Allora mi avvicino, lo prendo ed era, c'era scritto su questo libro degli anni 60, c'era scritto il più grande mare dell'Italia, no? E sotto, grande, la pestella, no? Così, perché era tutto un libretto fatto su le parolacce, no, i cristiani che dicono parolacce, eccetera, eccetera. Ora, con tutto rispetto per quell'autore, che io non mi ricordo neanche chi è, quello di cui parlava quel libro non è la bestemmia. Cioè, nel senso che le parolacce che certamente mettono in mezzo persone a noi carissime, come il Signore Gesù, Maria Santissima, i Santi, eccetera, ci fanno male, perché toccano delle persone a noi, no? Ma non è quella la bestemmia, no, no, no. Troppo semplice. Anche perché, come sappiamo, quella bestemmia arriva di tutto, certe volte, uno è sulla bocca a volte di persone lontane, e due, tante volte le si dice in maniera, nella rabbia, nella, no, eccetera. Non è quella la bestemmia. Qui si sta dicendo qualcosa che di fatto tocca spesso le persone più vicine a Dio. Sapete dove c'è una bestemmia bella e buona? Nella Bibbia? Vi ricordate l'inganno di Giacobbe ordito da Rebecca, sua mamma? Perché Isacco era, cioè come a volte succede nelle famiglie, Isacco era per Esaù. Rebecca era per Giacobbe, no, Esaù era un orozzo, un cacciatore, piaceva tanto al padre. Giacobbe era una più fine, più dolce, si è saltato le sottane della mamma e piaceva tanto alla mamma. Per cui quando Isacco sta per morire, sente che non gli manca molto e deve portare la benedizione al primogenito, che era Esaù, gli dice va a prendergli la cacciagione dalla tua mamma, in modo che ti faccia una, no, prepara, io dopo ti benedirò. Rebecca, dall'altra parte, senti questo, chiama subito Giacobbe, e dice, vieni qua, io preparerò un qualcosa per tuo papà, so bene cosa ti piace, eccetera, no? E poi tu glielo porterai, dirai di essere da lui, e lui ti benedirà, no? E Giacobbe dice, ma come, sì, cioè, mio fratello è peloso, io sono, no? Cioè, come, non ti preoccupare, metterò sopra delle pelli, eccetera, eccetera. Quando Giacobbe, che si finge Esaù, va da Isacco, e Isacco era cieco, ma non era del tutto ricco, e per cui sente la voce, dice, no, Isacco lo tasta, no? E però lascia ingannare, cioè non si accorge, no? E dall'altra parte gli dice, ma come hai fatto presto a trovare la cacciagione, no? E Giacobbe, finto Esaù, cosa gli dice? Gli dice, Dio me l'ha messa davanti. Questa è la verità. Utilizzare il nome di Dio per i tuoi scopi. E in questo senso, per esempio, noi preti, utilizzando le benedizioni per far soldi, stiamo predicando, perché stiamo utilizzando il nome di Dio per fare le cure e siamo dei grandi bestemmiatori. Gente che è fatta milioni di euro. I politici che si vogliono accreditare al mondo cattolico dicendo io sono cattolico, credo in Dio, semplicemente per motivi, sono dei grandi bestemmiatori. Per cui, vedete, non svuotare il nome di Dio, non farne un oggetto dei tuoi scopi. Questa è la cosa. Dei tuoi scopi.
Diciamo che ci sono diverse bestemmie e un peso diverso a ogni bestemmia. Questa è proprio quella, no? Più...
Sì, ma non sono però... le parolacce. Le parolacce che vengono dalla nostra cattiva educazione, certamente, da tutto quello, non sono cose belle. Io l'ho detto, ho fatto tutta l'introduzione prima, per dire, no? Non sono cose belle. Ora sto dicendo, sono cose che fanno. Ma non è quello il senso tecnico, noi abbiamo, a un certo punto, muoverci un po', voi siete, cioè, tutti noi stiamo andando avanti con l'età, no? E allora, andando avanti con l'età, siamo un pochino, allora, scendiamone un po', non solo la moneta, ma svegliamoci un po', ok? Allora, io poi dico le cose. Ho detto che quello non sono delle cose belle, no, ma tecnicamente non sono parolacce. Non sono bestemmie. Perché bestemmie è utilizzare coscientemente il nome di Dio per scopi personali, per scopi egoistici. Ok? Allora, noi dobbiamo fare l'altro, scusate, non perché lo dico io, cioè, ma andate a leggere altre cose. La scrittura è il nostro punto di riferimento principale. La scrittura. Ah, scusatemi questo sfogo, un attimo un po'. No? Le devozioni devono essere allineate alla scrittura, perché ci possono essere devozioni che non sono secondo la scrittura. Ci dobbiamo chiedere se sono cristiani. Scusate, un attimo, mi accadò. E poi il sabato, velocemente, il sabato. No, ma infatti, ma io
perché stavi di venerdì a
avere cura del nostro linguaggio, avere cura del nostro linguaggio. Importante per insegnare, no? Non è, no, assolutamente, però la bestemmia è un'altra. non utilizzare, non svuotare il nome di Dio, non rendere un oggetto dei suoi scopi egoistici.
Noi come al solito leggiamo quello che leggiamo.
Ma no, perché sì, però qui non è colpa nostra, siamo stati
esatti,
no? Ancora oggi siamo stati tutti. E allora è logico, io lo dico, allora, no, è anche a Gabriele, gli dico che non deve dire parolacce.
Cioè, no, ma che è brutto, cioè, ma questo che meglio potrebbe avere, così come è pure della tua persona, così è pure del tuo linguaggio, no? Perché
è una cosa come se scalare. Esatto, allora però c'è uno sforzo anche culturale, cioè aiutare le persone a crescere. E poi certamente, così come se ciascuno di noi sentisse parlare male dei nostri genitori, no? Noi ci sentiremo offesi. Anche per così e per Gesù, per Maria, per i tanti, che sono persone carissime. Allora quando sentiamo usare solo nomi in maniera sbagliata, noi ci sentiamo offesi. E giustamente uno potrebbe dire, chiedere anche rispetto, no? Dire, scusa, per me, no? Così per esempio, noi non dovremmo dire Yahvé. Nessuno ci autorizza a dire Yahvé. Perché è una mancanza di rispetto per il popolo ebraico, oltre che ha un senso anche per noi. Perché noi non abbiamo potere su Dio. Noi possiamo dire Gesù, Dio, ma non utilizzare quel mondo. Quindi non dobbiamo solo chiedere rispetto, dobbiamo dare anche noi rispetto. Allora, andando avanti, la pioggia mi dici da dove dobbiamo andarci, cioè, quindi rimaniamo qui. Il sabato, guardate com'è lungo il comandamento del sabato, ricordati del sabato per santificarlo, eccetera, eccetera. È molto bello ed è uno dei più disattesi comandamenti, cioè nel senso che il sabato qui è il dire che un giorno alla settimana tu ti riposerai. Tu, ma non soltanto perché il Signore è attento alla nostra salute, che pure è vero, è anche vero perché ci vuol bene, ma non è quello il primo senso. Il senso è che tu dirai al tuo lavoro, che pure per 6 giorni farai, 6 giorni, dirai al tuo lavoro, la mia dignità, il mio valore non è legato a te. Nel senso che noi siamo sempre a rischio nella nostra cultura di valere per quello che uno fa, ma anche tra i preti, uno è un grande perché ha fatto quella chiesa, perché ha messo su, no? Perché ha fatto perché l'organizzatore delle giornate mondiali, perché quello ha fatto, no? Per cui uno vale per quello che fa. Poi dall'altra parte c'è anche quelli che non fanno niente, ma per questo è un altro problema. E sono gli estremi, no? No, nel centro c'è dire che 6 giorni, tu 6 giorni partecipherai alla faticosa creazione del mondo. Un giorno alla settimana, dicendo no al tuo lavoro, in qualche modo farai memoria che tu vivi e vali perché Dio gratuitamente ti ama. Perché Dio gratuitamente ti ama. Perché vedete, dato che uno pensa di valere per quello che fa, allora cosa significa? Che io sono amato in forza di quello che faccio. Io mi guadagno l'amore in forza di quello che faccio. Io mi guadagno il paradiso, l'amore di Dio in forza di quello che faccio. No, l'amore di Dio è gratuito. E allora, ecco, nell'ebraismo vedente, naturalmente, questo viene vissuto poi il giorno del sabato nella gratuità delle relazioni familiari. Così come tu lo sperimenti, sei chiamato a, no, a comunicarlo, a celebrarlo nella gratuità delle tue relazioni, prima di tutto la famiglia. Che infatti avete notato che il comandamento è rivolto al padre di famiglia, e dicendo, però attenzione, che non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Cioè, tu devi permettere agli altri di fare il sabato con te. E quello che è bellissimo, no? Perché anche qui noi molto lontano da quello che è la percezione comune, perché per noi è la domenica, sì, però la domenica essenzialmente che cosa? È la messa. Se pensate, il precetto, noi l'abbiamo ridotto ad andare a messa la domenica, che è il peccato più confessato, almeno dal mio piccolo osservatorio, no, di questi anni. Il peccato che ho confessato in assoluto è che non sono potuto andare a messa tre domeniche fa, ma non potevo, e già sarebbe, questo non sarebbe neanche peccato, e no, per cui poi dopo che la domenica l'hai passata sul computer a lavorare, che non ti sei interessato dei tuoi figli, eccetera, non sei stato un attimo tranquillamente contro, o il contrario, quello assolutamente non verrà mai percepito, perché noi gliel'abbiamo mai fatto percepito.
Sempre la famiglia,
mentre seguendo. Cioè, queste sono cose che mi vedete poi fuori da qui, per conto vostro. Ma, diciamo, la gratuità delle relazioni, lì, è da dove sperimentare il fatto. E notate anche una cosa, che la, come vedete, come stiamo leggendo, non c'è una scala di importanza nei comandamenti, no? Cioè che il Signore ci dice, guarda, l'importante è il numero 7, il numero 3, no? Gli altri un po' meno. No, ma noi nella nostra percezione, noi percepiamo alcuni come più importanti. Cioè nel senso che quando qualcuno ancora viene a confessarti dice, padre, e che ho fatto? No, io dentro di me gli dico, e devo sapere io. E che ho fatto? Come dire, sono qua, ma non perché ci serve motivo di stare qua, cioè io sono qui solo perché cioè, mia moglie, e dice, non ho mica ammazzato nessuno.
No,
della serie, avessi ammazzato qualcuno, allora avrebbe senso che io sia qui, ma il fatto che sono qui, domanda che senso ha, cioè, non ho mica ammazzato qualcuno. No, poi il sabato, non sai cos'è, non te l'hanno neanche mai spiegato purtroppo, e quindi vidi da schifo, anche la domenica, eccetera, eccetera, quello non ci verrà mai a pensare, no, che una via di morte. Perché una via di morte è proprio perché la percezione è che io ho in mano la mia vita. Il lavoro che un nostro padre ci dà la tentazione di pensare che noi abbiamo in mano la nostra vita, che noi valiamo per quello che facciamo. Quindi sono io che ho in mano la mia vita. Sono io che determino il valore, sono io che mi guadagno il paradiso. Vedete? E questa è via di morte. Perché non vivo nella verità di un dono.
C'è lo scritto, è banale
quello
che dice. Sì, no, no. Ma per la grande vita
è infatti questo è un problema, perché vedete.
Il sacerdote lavora direttamente.
Sì, allora i sacerdoti, per esempio, quelli che tentano, cioè dovrebbero per il lunedì, in alcune per esempio parrocchie. Anche a Bari si sta pensando, cioè per esempio lunedì di fare una giornata in cui non si celebra la messa, ma si fa il vespri la sera, sono dei laici che vengono, no? E il sacerdote si piglia una giornata, o almeno un pomeriggio, libero, perché questo comandamento è per tutti, anche per i preti, no? E per la donna è più complicato. Perché in questo senso gli ebrei sono più avanti di noi, nonostante che noi pensiamo, perché gli ebrei, i credenti, il sabato la donna non lavora, non cucina, cucinano il giorno prima. Cucinano il giorno prima oppure vanno al ristorante degli arabi, cioè quindi dove cucinano gli arabi, e quindi però non cucinano. Ed è bello, cioè, fondamentale, cioè voi la domenica siete più schiave, no? Perché dovete cucinare meglio,
per
più persone, eccetera, eccetera. Quindi per voi non c'è un giorno spesso.
Ma no, la stessa pure degli animali. Gli animali non possono mangiare tacco.
Sì, ma allora però noi adesso non andiamo a cogliere ogni situazione. l'ideale cogliere il valore e poi vedere quanto questo valore può essere e in che modalità realizzato. Allora ci si metterà d'accordo, ci si farà dei punti in cui uno prende, poi anche qui il sabato, sì, ma un momento la settimana, cioè da dove non è possibile, per tante cause, non fare la domenica per noi cristiani, allora può essere un altro giorno, no? In cui io prendo distanza, no? E prendendo distanza, tra l'altro anche per un prete, è anche molto importante anche per la comunità. Cioè perché la comunità si rende conto che il prete non è l'alter Christus, no? Cioè come dire l'inviato di Dio, è un uomo come noi. Ed essendo un uomo come noi, ha bisogno anche lui di riposarsi. E che poi anche questo sperimentare che la parola va avanti anche senza di Dio. E ci può essere dei momenti in cui, cioè che la comunità cristiana non è legata al prestito, il prestito è una parte della comunità cristiana, no? Ha una responsabilità, ma non è lui, tanto perché non c'è lui, non si fa niente. No, no! La comunità cristiana va avanti. La comunità cristiana va avanti.
Franco, ma in questo tipo che sono? Che cosa ti vuoi fare? Non è che ci vogliamo dormire,
questo ricordo è la gravità delle relazioni, cioè nel senso di poter dire andiamoci a fare, se fosse una bella giornata, andiamo a fare una passeggiata, siamo, andiamo con i nostri figli, per poter vivere un momento di gravità in cui ci dica appunto così come quando voi, non lo so, fate una passeggiata, andate a trovare gli amici, andate a trovare degli amici, cioè delle, delle attività che sono solo il più possibile di gustare la gioia della vita. Cioè che non sono attività prima di tutto legate a una produzione, no? Ma delle attività che sono prima di tutto legate al poter gioire della vita. Cioè mi piace andare, non lo so, adesso mangiare proprio della noce, mi sembra che sia abbastanza.
Certe volte non è
pensare
a se stesso, ma magari
pensare. No, no, ma può essere anche il forse, vuol dire anche quello, cioè nel senso di dire un giorno in cui possiamo stare tranquilli, possiamo andare in proprietari, cioè come dire, avere un giorno dove quello che poi decidiamo di fare non è legato a una produzione, ma è legato alla poter gioire della vita insieme agli altri. Ragazzi che poi può essere anche il cinismo, cioè io un giorno la domenica mi sto a casa e sono stanco, no? Cioè, e me ne sto tranquillo, cioè qualcosa che mi faccia in qualche modo sperimentare quella gratuità. Sì, sì,
perché che sostiene un male, che non dici che potrebbe essere anche il godersi le cose, perché anche la nostra di campagna si sposta a lui.
Ma è l'una e l'altra.
Certo, però magari nella quotidianità per i prete sì, però no, è un po' più complesso.
Sì, però è che questo dice, sì, sì, però è che io cioè, questo sì,
sono. No, perché io dico il rischio di, non dico di egoismo, se lo guardano, il piacere di fare delle cose fine a se stesse, no? Soprattutto per la chiesa.
Ma
e questo
perché no? Ma nel senso che cioè, c'è una bellezza del creato, che è dono di Dio. Però per sei giorni, in qualche modo, la maggioranza delle nostre attività è legato a un lavoro, che è una produzione, che è una, no? Cioè, allora potresti diventare un tempo in cui il più possibile, chiaro, no? Cioè, rispetto al tuo lavoro, tu mi dici, non metto da parte, no? Per poter respirare, far memoria, no? Cioè che appunto io vivo per il dono di Dio. E quello che mi è donato, quello che nella vita che ho anch'io costruito, però il senso più profondo, no, è stato immesso nel suo dono. Che sono stato qui chiamato a custodire, a lavorare, a esserci dentro, però è lo sfondo della gratuità, no? Cioè, poi io credo che in questo poi uno cerca di essere creativo nelle modalità, no? Però certamente una dimensione lì è nelle relazioni, che sono le relazioni familiari, certamente anche poi come cristiani sono le relazioni della comunità cristiana che si ritrova, no, a celebrare questo ringraziamento che è l'Eucaristia. Certamente, cioè.
Forse così per comunicazione ci lavoro in mondo proprio questo aspetto, almeno per quanto mi riguarda, è molto più quello che diceva sul lavoro e sulla gratuità, è molto più forte, perché per esempio dico ai miei figli, oggi perché l'ho sperimentato su di me, che lavoro non è, anzi lavoro una piccola parte della propria vita, anche se purtroppo noi viviamo 10-12 ore al giorno, non di lavoro. Però il lavoro è una parte della propria vita, perché il rischio è che viene assolutizzato il lavoro. Invece no, il lavoro è una piccola parte, ma c'è l'età. Allora, questo altro, che è una relazione non solo con i propri figli, con la propria famiglia, ma con chi poi stai al giorno, con chi tu hai vieni a contatto, ha un significato profondo e deve avere un significato profondo, se no il rischio per esempio che ho visto negli anni passati è le problematiche che il lavoro si possono se porti a casa la domenica, a Pasqua eccetera, no, invece no, ci vuole proprio saggio e capire profondamente dentro di te che il lavoro è una parte, forse dell'altro.
Direi che tu cerchiamo di nome vostro, perché non sempre prendiamo, non sempre per staccare, non sempre voi.
Sì,
perché carente una situazione che si possa comunque essere impegnato, però come dire, capito, sicuramente il momento di maggiore. Poi a volte non più ce l'hai praticamente dove stare non ci sono la settimana, in due giorni che hanno un momento in più, però.
Però sì, sì, io credo adesso stiamo anche in quello che è il nostro mondo problematico. Perché da una parte a volte ci lasciamo schiavizzare, da una parte si viene schiavizzati, no? Perché appunto a volte può essere quel lasciarsi prendere, no? E quindi diventare conniventi, a volte ci sono persone che per il loro lavoro purtroppo che fanno, di fatto sono schiavizzati e non mettiamo in conto anche soprattutto le persone, gli immigrati, eccetera, eccetera, no? E le condizioni in cui spesso lavorano. E io credo che però manteniamo il senso, cioè che poi le concretizzazioni difficili non ci facciano perdere il valore, quello che c'è in gioco, no? Allora per quello credo che è importante mantenere il senso, che poi uno, ecco, come tensione, no? È chiaro che anche quando io parlo ai preti, no? Cioè ti dico che è chiaro che la parrocchia macina. Così come è strutturata oggi la parrocchia, che è ancora molto sul prete, il prete viene macinato, cioè perché già se sta da solo e ha due messe, adesso stanno cominciando a mettere una sola messa durante i giorni, però come già ci sono due sperati, no? E noi per esempio non siamo come in altre chiese, nelle altre parti del mondo dove per esempio il funerale lo fa il diacono. E non c'è la messa, c'è il rito funebre, no? Qualcosa sta cominciando, no? Perché se uno c'ha già la messa e due altre messe per funerali, cioè fa questo, no? E poi le cose, no, eccetera, l'ufficio parrocchiale, eccetera, no? Catechismo, la gente che viene a parlare, ok? Allora, però dico, è chiaro che ma che a volte uno deve prendersi, almeno un pomeriggio, eccetera, e che qualche volta può saltare, certo, perché la vita non è programmabile in fondo, però se si salta sempre, e allora è un problema, no. Quindi, però se cogliamo il valore, cioè, forse anche questo è importante, per noi e per gli altri, per quello che chiediamo agli altri, no? Cioè, Va bene, e niente, fermiamoci qui. Allora.